Migration is not what it's cracked up to be.
Multiculturalism has become more of a cultural phenomenon. We're the others, you know, we're the ones that dress up in funny costumes, have occasional festivals, but we're not seen as politicized agents in a society.
È il momento di spostare l'attenzione dalle promesse istituzionali all'organizzazione popolare.
Buonasera, siamo qui a Radio Filef, la vostra radio antifascista, here at on 3CR at 8:55 a.m. It's a really full house today. I am Margherita and I'm joined today by Vittorio, Tobia, Matthew, Luca, Stella and Piero.
Buonasera.
Ciao.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao a tutta la comunità.
Allora, sabato, come è andato?
Dobbiamo celebrare in parte di Filef Australia. C'è stato... A Sydney sono stati 340
persone, un doppio appuntamento importante Sydney-Melbourne per la pasta asciutta antifascista, 24 mi pare, 24 a Sydney, 24 luglio e 25 a Melbourne, 25 sera qui a Democrites.
E noi per la prima volta in questa ritorno in forma della Filef di Melbourne ci siamo messi disponibili alla comunità per fare una... pasta asciutta antifascista, so we welcomed everyone to celebrate in the legacy that was the Famiglia Cervi, but not only that, but that represents the anti-fascist spirit that we carry on through this show. And it was important to note that this is probably the first time in
many years
that it has seen a Sydney-Melbourne collaboration on the same weekend, and something that we hope to just get bigger and bigger as it goes on.
E congratulazioni alla Filef di Sydney, perché insomma 340 persone, grande partecipazione, un ottimo risultato, vuol dire che l'antifascismo è ancora molto vivo, che a tutti piace la pasta e ci ricorda che la pasta è antifascista.
I'll just say it's such an important thing to keep these traditions and commemorate these days annually. I had always been getting messages or seeing videos from friends in Italy who go to their respective past antifascista days, even in small towns, there are big turnouts. So it's something that's Italy-wide and it's international as well.
Yeah, it was important and it was well responded to even here. We'll be expanding on this. We have the next movie is...
Friday the 14th of August.
Exactly right. Pasqualino Sette Bellezze, another Gian Maria Volonté movie that we're carrying out in respect to one of our old comrades that wanted a Gian Maria Volonté retrospective, and so that's what Filef is organising. But something that we're organising and continuing, the Cineforum that we'll be having throughout the year, we'll be releasing a more comprehensive programme going forward, including some activist cinema. There's a documentary that's just been released on the No Tav movement that they've produced themselves, that's going to be important to screen for an understanding. Some of you may have seen some of the reporting that happened this weekend after the popular demonstration in the Val di Susa. Took 130 something injuries from law enforcement personnel that was there protecting work sites that have been contested by the community for the last 30 years almost, or 20 years, sorry. So we'll report more on that after, but coming up we've got a lot to talk about Italian law reforms, isn't that right, Vittorio, as well?
So we will be speaking about the electoral law reforms shortly, but some news that's just come over from Italy is the so-called anti-Maranza decree. So Maranza is like a term used to characterize and name youth, particularly North African youth in Italy. The law, which has been approved by the government, I'm not sure when it comes into effect exactly, reverses the onus of proof for children who've been charged with criminal offences from the age of 14 to 18. So the onus of proof for proving their criminal responsibility. So prior to this, the presumption was that children aged 14 to 18 do not have a presumed criminal responsibility, not at the age of having a criminal responsibility. So that's been reversed. And so that means that kids of that age who are convicted or who are charged with a crime, the onus is on them to prove that they do not have criminal responsibility or capacity to be tried for that. It's interesting to compare it to Australia because, I mean, in Australia, when you hear 14 to 18, you just think about the situation across the country in the NT where it's 10 years old. And in Victoria, where there's been a struggle just to get the reforms to bring it up to a sort of international standard that the UN has said, which is, I think, 14 years. So, yeah, so Italy's heading down that path. It's interesting that it's also racialized in that way, and that it's called an anti-Maranza decree, and that's how the press in Italy is referring to it, in the very same way that, speaking of children's criminal responsibility or the capacity to be tried for crimes in Australia, is also racialized and with a disproportionate number of children charged and convicted of crimes being of Aboriginal descent.
Sì, appunto, già nel ci sono molti, moltissimi riferimenti su articoli e diciamo giudizi su questa legge, su quanto negativa possa essere questa legge. Io volevo citare semplicemente un articolo pubblicato sul sito del Fatto Quotidiano, fattoquotidiano.it, del professor Alessandro Tomelli, che insegna pedagogia generale sociale della devianza all'Università di Bologna. Lui fa delle osservazioni veramente molto interessanti e dice che già nella parola Maranza c'è la condanna, cioè già nella legge c'è la condanna e che fa appunto questa... la legge fa un identikit appunto di un soggetto pericoloso, di un adolescente pericoloso da punire e da escludere, cioè proprio è un'etichetta sociale, lui dice, caricata nel tempo di riferimenti generazionali, territoriali, culturali e migratori. È proprio uno stereotipo contenuto all'interno della legge, quindi una legge molto negativa che non ha nessuna intenzione, diciamo, di educare, di rieducare, nessun intento rieducativo, ma soltanto di controllo, e che risponde alla paura crescente degli adulti anziché appunto ai bisogni di adolescenti complessi che vivono situazioni complesse. E questo, diciamo, questa fobia che si sta diffondendo in tutto il mondo, perché sappiamo che noi anche qui in Australia, anche nel Victoria, anche in Queensland c'è questa fobia degli adolescenti, e anche in Italia, e più che altro è uno strumento, credo, per della politica, che sta utilizzando le vite degli adolescenti e diciamo soprattutto di chi vive in situazioni di difficoltà sociale a fini politici.
Sì, e poi un contrasto che si vede anche qui nella politica del Victoria, che vuole criminalizzare le persone più giovani e scaraventarle in galera, una situazione devastante che succede tutto intorno al paese, specialmente anche da nominare su Casuarina and Banksia Hill in Western Australia, that have some of the highest rates of child violence in custody around the country, as well as in the Northern Territory, obviously Don Dale and the other places. Mentre si parla di questo, ci abbiamo in linea Pietro Lunetto, coordinatore nazionale della FILEF, che è in collegamento con noi.
Ciao Pietro.
Ehi, ciao a tutti. Good afternoon everyone.
Ti sentiamo?
Sì.
Mi sentite?
Sì. Ciao. Okay. Grazie. Abbiamo in collegamento Pietro Lunetto.
Ciao Pietro, con te volevamo... Ah, grazie, ora c'ho le cuffie, grazie Tobia, così ti sento meglio. No, ti chiamavamo, avevamo bisogno insomma di ascoltare anche la tua posizione, la discussione che si sta avendo in Italia sulla riforma della legge elettorale, che in particolare qui in Australia ci colpisce in modo molto pesante, ma in generale colpisce in modo pesante tutta la nostra comunità all'estero. E la legge dovrà passare al Senato, come sappiamo, pare che verrà discussa a settembre. Quali sono, diciamo, le tue valutazioni in merito di questa legge e come, insomma, il livello del dibattito?
Allora, intanto grazie per avermi invitato in trasmissione. Allora, ci sono due aspetti, diciamo, mio intervento sarà sia sulla parte degli italiani all'estero, ma ovviamente anche sulla riforma elettorale generale italiana. Brevemente sulla riforma della legge elettorale, diciamo, per gli italiani che stanno in Italia, diciamo così, perché ricordiamo a tutti che le due leggi elettorali sono diverse e il metodo di voto e i risultati di voto per gli italiani all'estero non si sommano con quelli della legge elettorale italiana, questa per chiarezza.
Sì.
Sulla parte italiana è ovvio che il governo di Giorgia Meloni vuole introdurre una legge ordinaria, chiamiamola così, quella forma di premierato che non è riuscita a introdurre con una legge costituzionale. Sostanzialmente si vuole premiare con alla coalizione che arriva al 42%, se rimarrà così la legge, un premio di maggioranza che gli consentirà di financo di eleggere Presidente della Repubblica, che lo ricordiamo ha bisogno almeno di una maggioranza qualificata dei due rami del Parlamento. E quindi questo significa che tutti diciamo le precauzioni inserite in Costituzione vengono di fatto cancellati, anche se rimangono scritti, di fatto si crea un conflitto anche con i poteri del Presidente della Repubblica. Di fatto è uno stravolgimento che va molto oltre la legge elettorale. Ecco, questa è la cosa importante sulla parte italiana. Sulla parte degli italiani all'estero, lo ricordiamo, la proposta è quella di diminuire le circoscrizioni all'estero, pur rimanendo, diciamo, di fatto le preferenze e una sorta di proporzionalità, ma creando dei collegi molto molto grandi. Quindi alla Camera sostanzialmente i collegi diventeranno due, uno per l'Europa e uno per il resto del mondo, quindi mettendo insieme diciamo territori, storie di migrazione molto diverse dall'America Latina all'Australia, e di fatto eliminando di fatto e peggiorando la rappresentatività di chi viene eletto, nel senso che una persona dovrà, chiunque sarà eletto già in campagna elettorale, dovrà difficilmente avrà la conoscenza delle comunità, di tutte le comunità coinvolte. Già oggi lo sappiamo, abbiamo questa criticità che diciamo i collegi sono già molto grandi di per sé e quindi è difficile per chi viene eletto all'estero seguire i propri elettori, ma con la riforma la situazione peggiora drammaticamente, favorendo di fatto quei territori che hanno diciamo una numerosità più grande. Nel caso della Camera dei Deputati, ovviamente l'America Latina, avendo una quantità di elettori molto più grande, probabilmente prenderà lei i seggi e gli altri territori resteranno sguarniti. Ora, io la dico così, Luca, anche in maniera, diciamo, un po' tagliata con l'accetta, per capirci. Diciamo che crediamo che la mossa del governo sia quella di provare a sommare i suoi voti all'estero nei territori fuori all'Europa per cercare di garantirsi uno o due deputati in più, sostanzialmente con quello che riesce a recuperare di voti che non servirebbero nei collegi ad eleggere. E questo perché diciamo in base ai sondaggi attuali le due coalizioni italiane sono molto vicine, non è detto che le due raggiungano il 42%.
Quindi
in quel caso
i due deputati in più potrebbero fare anche avere un peso determinante.
Esatto, perché se non si raggiunge il premio di maggioranza il risultato elettorale è più o meno proporzionale e quindi si rischia un equilibrio tra le due coalizioni e quindi gli eletti all'estero che non si sommano con la legge italiana potrebbero ridiventare determinanti. Come successe in realtà all'inizio dell'introduzione del voto all'estero, il governo Prodi ebbe la maggioranza per due voti di scarto degli eletti all'estero, quindi il campo di battaglia si sposta sull'estero, e il tentativo è quello di, per il centrodestra, di eleggere di più di quanto avvenga oggi.
E Pietro, scusa se ti chiedo una domanda così, just to establish a bit. For, te con l'inglese ce la cavi?
Yes, of course. Okay. Please go ahead.
For our listeners that don't know you, can you tell us a bit about who you are and what you do and what sort of position you hold inside nella FILEF, no?
Sì, io sono uno dei due coordinatori internazionali della FILEF, che è questa rete di organizzazioni italiane all'estero, per chi non la conoscesse, è molto, molto antica, fondata a metà degli anni 60 in Italia. Io stesso sono, insomma, un emigrato, sono stato molti anni all'estero e sono rientrato in Italia giusto l'anno scorso. I don't know if I answer your question.
No, it's good. It's just important to know il perché porti avanti anche il lavoro che fai. Ovviamente hai fatto interviste a Radio Mir, sicché anche per aprire un po' il dialogo a queste comunità italiane diasporiche che esistono intorno al mondo, no? Che tipo di lavoro hai fatto storicamente, che tipo di lavoro is in front of us to do in order to attack these challenges?
Allora, diciamo che il punto fondamentale della nostra organizzazione, che crede che l'emigrazione deve essere una delle possibilità, one of the options that you need to have on your table if you want to improve your life. Quindi nobody needs to be constrained to take a flight and go in another countries. Questo significa che anche le condizioni in Italia devono essere migliori di quelle di oggi. Quindi normally we talk a lot about economic legislation, the situation of some territory in our countries, etc., etc. So having said that, di fronte a noi abbiamo un grandissimo challenge, perché le nostre comunità all'estero sono molto più diverse, se posso usare questo termine inglese. They are much more diverse versus many years ago. So now we have, even the second generation of the new immigration in front of us. Quindi trovare una soluzione anche per la rappresentanza per queste persone è molto più complesso che in passato. Ok, quindi il challenge è molto, molto difficile. Però la realtà è che questo governo di destra, perché chiamiamo le cose per come sono, sta cercando veramente di distruggere la base costituzionale di questo paese. Alle fondamenta, sta veramente cercando di distruggere le basi della convivenza civile e della Costituzione. Ora, quando noi crediamo che quando il rischio è così alto, bisogna in qualche modo a volte anche allearsi con delle persone, dei partiti, delle organizzazioni che magari non la pensano del tutto come noi, nel senso che dobbiamo riconoscere che molti attacchi alla Costituzione sono venuti anche dal centro-sinistra. Io, Luca, lo sa come la penso e come la pensiamo, però bisogna verificare, bisogna se c'è un accordo, siamo tutti d'accordo che la Costituzione va protetta e che non bisogna distruggere le basi create dai costituenti, credo che dobbiamo tenere da parte delle divergenze che esistono, però almeno dobbiamo mettere in sicurezza, essere sicuri di mettere in sicurezza la Costituzione ed evitare quello che sta succedendo. Sentivo prima che voi mi davate la parola quello che sta succedendo anche da voi, ma questo in Italia sta succedendo in maniera molto 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 aggressiva. C'è un senso comune di destra, oserei dire quasi parafascista, nei confronti degli ultimi, dei poveri, degli immigrati. Cioè la destra è riuscita a convincere anche una, diciamo, una casalinga che magari è quasi povera, che il suo nemico è quello più povero di lui, è l'immigrato, e non il ricco che non paga le tasse e che sfrutta i lavoratori. Questo è il, diciamo, la situazione in cui ci troviamo, e che secondo noi richiede uno sforzo di unità che in passato non, magari non serviva, ma oggi forse per salvare la situazione e cominciare poi a lavorare in maniera diversa contro questo challenge è necessario.
Quindi dici che l'attacco, diciamo, ai principi costituzionali in questo momento è così pesante, così pervasivo e così profondo da parte di questo governo di destra, e che se continuerà a governare sarà sempre più di destra, che occorre in questo momento creare resistenza, cercare di fare resistenza, questo è il, con tutti i mezzi.
Sì, 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 perché in realtà l'attacco è proprio sul principio, cioè chiunque vince con questa legge elettorale potrà eleggere il Presidente della Repubblica senza nessun accordo con l'opposizione, eleggere la maggior parte della Corte Costituzionale senza accordi con l'opposizione. Cioè sostanzialmente si trasforma l'Italia in un paese presidenzialista, e il nostro paese non è probabilmente maturo oggi, e i padri costituenti ce l'hanno insegnato, per una cosa di questo tipo. Quindi dobbiamo necessariamente alzare un muro altissimo per cercare che questo non avvenga. Messo in sicurezza, poi torneremo ognuno alle nostre differenze, alla nostra politica economica, eccetera. Però per salvare la Costituzione credo che ci voglia un atto di, come dire, un atto di maturità politica da parte di tutte le forze antifasciste, oggi più che mai necessario.
È un po' il bello anche questo, per raccogliere un po' questo filo, un po' la storia, ma poi anche lo scopo della FILEF, perché it encompasses all of this, no? Sono tutte queste cose, perché diventa poi un contenitore per raccogliere tutte queste varie realtà e proporle in un modo unitario, no? A unitary message that says we're all united against this, no? È un po' questa la cosa un po' più speciale di un'organizzazione come la FILEF.
Sì, la nostra organizzazione è un'organizzazione che ha dentro molte anime, storicamente, è sempre stata molto ancorata a sinistra dello spettro politico italiano, e ha avuto sempre come scopo quello di dare la parola direttamente alle persone che emigravano, ok? Quindi nessuno che deve raccontare l'emigrazione, gli emigrati si possono raccontare da soli, e voglio dire, con questa radio, quando parlo di emigrati ovviamente parlo anche di italo-discendenti, della nostra comunità, diciamo, intera all'estero. E l'altro scopo importante è stato quello di portare le necessità di queste comunità all'interno del, diciamo, della politica italiana, del Parlamento, delle istituzioni, per farlo contare, per farlo pesare, e fare in modo che, in teoria, di nuovo, se c'è qualcuno che vuole anche tornare nel nostro paese, lo possa fare nelle migliori condizioni, e chi rimane non è costretto a emigrare. Quindi rappresentanza, voce diretta alle comunità che stanno all'estero, che si devono raccontare, devono far capire quali sono le loro necessità. E questo vale sia per chi è emigrato ieri, sia chi è emigrato 50 anni fa.
Grazie mille, Pietro. Allora, ti ringraziamo molto per il tuo contributo, veramente prezioso.
E ti riavremo sicuramente se esatto. Vorrai mai ritornare sulle onde libere della radio Philip di Melbourne, sei sempre benvenuto.
Grazie ragazzi, take care, ci sentiamo prestissimo.
Ciao, okay? Grazie.
Ciao.
And that was Pietro Lunetto. So, can you just say who he is in relation to FILEF in Italy, what his role is for the listeners?
He's the national coordinator of FILEF in Italy. Okay. So, he's the and point of reference, legal representative. Legal representative of Philip in Italy and worldwide.
Yeah. Like, yeah, oh, wow. Oh, well, yeah.
As the person everyone refers to worldwide, yes, when he... when he,
well, there you go, folks.
Yeah.
So...
and passing from recent migrant history, we can go all the way back to the 1900s and talk about a real fact of history, and we can talk about the Anniversario dell'Uccisione di Umberto il Primo by Gaetano Bresci, immigrant Italian.
He went to the United States and then he returned.
Just to,
yeah. So we've got this song, Bresci l'anarchico tornato dall'America.
Come un lamento dondola e cigola il bastimento, le merci e l'anime son pronte a partire verso l'America per non morire. Volti straziati dal dolore e dal pianto, mentre un'armonica intona un canto, ma il mare saggio con la sua brezza spazza dal cuore rabbia e tristezza. Mamma, non piangere, forse un giorno tornerò, se avrò fortuna sempre accanto a te starò. Nel nuovo mondo si respira libertà, tornar non voglio, ma fino a che non cambierà. Anche in America gira la voce, generale spietato e feroce in piazza Milano, a chi chiede un boccone vile rispose a colpi di cannone, e il re sapendo repressa la marmaglia onora Beccaris di un'altra medaglia. Il vecchio secolo chiude porte negando il pane, portando la morte. Mamma, non piangere, tra non molto tornerò, per pochi giorni e poi chissà che destino avrò. Ma non illuderti, non verrò per star con te, sono un anarchico e voglio assassinare te. Sono anarchico e voglio assassinare il re. Sono un anarchico e voglio assassinare il re.
Radio Filef,
sempre antifascista.
That's right, Radio Filef, sempre antifascista. And that song was Lisetta Lucchini with Bresci l'anarchico tornato dall'America.
E siamo qui sulle onde libere di Radio 3CR. You can contact us on 0488 809 855, il 0488 809 855. Send us a message, let us know how you're out there, give us a bit the pulse of the community. E Piero, volevi leggere un po'?
Yep, let's go. July 29th, 1900, Gaetano Bresci kills King Umberto. On July 21st, 1900, the King of Italy, Umberto, reaches, like almost every summer, his residence in Monza, a city where he lives and meets with his lover, Eugenia. July 29th is a hot sunny day in Brianza. After dinner, the King leaves his home to attend a social event, the awards ceremony for athletes of the gymnastic society Forti e Libri. After the ceremony, Umberto gets into his carriage to return to the royal residence, but noticing among the crowd that lies the street and an officer, he stands up to greet him. It is at that moment that he is hit by three revolver shots. The king had already been the target of two assassination attempts in the preceding years, the first in Napoli in 1878 when he was stabbed by a dagger wound inflicted by Giovanni Pasanate, an unemployed man, and the second in 1897 when Pietro Accicarido from Atena, also unemployed, attempted to stab him. While the king has already lost consciousness and the carriage speeds towards the royal villa, a man is immediately arrested in the middle of the crowd without offering any resistance and without making any statements. Gaetano Bresci, an anarchist. Gaetano Bresci is 31 years old. He is a silk weaver born in Prato, active trying to overturn the miserable conditions in which he and his family live, as well as the entire rural urban... what's this word here?
It's proletari.
Yeah, proletari, but it's in English. Anyway, okay, cool. Since his teenage years, he had already been arrested and confined for a year in Lampedusa following participation in a strike in 1897. He decided to leave Italy and move to America, first to New York and then to Paterson. During his time in America, however, Gaetano continues to follow political events in his home country. In particular, he's deeply shocked by the harsh repression carried out by the royal army against a people who exhausted and attacked the ovens in Milan in 1898. Following this uprising, the protest of the stomach, more than 100 people were killed and hundreds were injured. The general in charge of the operation, Fidenzo Bava Beccaris, was awarded the Cross of Military Order of Savoy. To this day, it is not known how Bresci's idea formed, but it is likely that theories claiming he was selected from a group of American anarchists, as well as conspiracy theories supported by Giolitti, can be ruled out. Bresci, defended by the lawyer Francesco Saverio Merlino, will be tried for regenticide and sentenced to life imprisonment on the January 23rd, 1901. He will be...
Aspetta, perché dobbiamo dare l'addio a Luca.
Sì, volevo solo dire un'ultima cosa prima di salutarvi. Grazie. Che insomma, Gaetano Bresci, come ha detto bene quello che abbiamo letto, la sua era un'azione di vendetta. Un'azione di vendetta contro un re che aveva dato tutti gli onori a un generale dell'esercito che aveva sparato con i cannoni su uomini, donne e bambini, lavoratori che protestavano perché non riuscivano a comprare il pane. Cioè, quindi gente che era talmente disperata che era scesa in piazza a protestare perché non riusciva a dare da mangiare ai propri figli. E questo personaggio, questo generale, non ha avuto scrupoli a sparare con i cannoni su questa folla che protestava. E appunto il re, come premio, gli ha dato tutti gli onori e quindi, diciamo, è stato un gesto di rivalsa sociale quello di Gaetano Bresci.
Esattamente uno di quei spiriti che dobbiamo riportare in vita oggi.
Non per dire che bisogna sparare ovviamente ai re, ma certo, per dire che è inaccettabile che chi esercita il potere in modo violento, molto più violento, venga premiato, e che quelli che hanno sempre pagato e fino ad oggi sono sempre stati i lavoratori e le classi più povere.
Un mic drop, if there ever was one, Luca, che poi te ne vai dopo aver detto questo, però concordo assolutamente.
Yeah. You gotta remember these massacres, they were just happening in Italy. There's a in Peterloo in England, where during the Industrial Revolution, Yep, that was a massacre, and that was beyond the crime. And these things often get ignored. But remember, the government can quickly turn on its people when it wants to and just unload, you know?
Here as well in Ballarat. I mean, and of course, all the other massacres that have stained this land.
Ciao, Luca.
Ciao, Luca. Grazie.
Ciao, Luca.
Saluta la famiglia e sono sicuro che tutta all the listenership of Radio Filef says bye to them as well. Ciao, ciao.
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 Like you're remembering correctly, Vittorio, is that the anniversary of the Eureka Rebellion is coming up, but before then, what preceded it is coming much sooner, actually, on the 22nd of August, Bendigo Trades Hall will be having a commemoration dinner for the Red Ribbon Rebellions, which were some of the precursors to the Eureka Stockade, and some history that I think anyone that is from around here should know, because it is critical to the history of activism and the history of radical Australia in this state. Ma ripassando adesso all'Italia, we can start talking about some of the other legal situations with the president of the Italian Palestinian Aid Foundation, Mohamed Hanoun, releasing
That's right.
a letter.
Yeah, so we've followed this since his arrest in December last year. He's still in custody along with several other Palestinian Italian aid workers and charity workers. So he's presented a statement that we've got here, we've translated. I'll just read it to you. To the Court of Review, to the attention of the judges called upon to evaluate the accusations made against me and consequently also the integrity and rectitude of intent of the association to which I belong. The undersigned Hanoun Mohamed hereby declares that the association of charity and of solidarity with the Italian, with the Palestinian people, the Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese, ABSPP, of which I am currently president, has always operated with the utmost transparency and in compliance with the Italian and international laws, as well as all regulations governing solidarity and assistance activities. In this specific case, I would like to emphasize that the association to which I belong has carried out intense, varied, long-lasting and meritorious work in support of the suffering Palestinian people, with particular attention to the Gaza Strip, the area most affected by the consequences of Israel's war initiatives. This support activity has materialized in the following projects: distance adoptions, through which help and at the same time a chance for a future were offered to thousands of children orphaned by parents killed in the Israeli colonial war, as well as the possibility of providing them with medical and healthcare assistance. The second area of initiative of the ABSPP addressed the need to keep the Palestinian school system alive and functioning, providing the minimum amount of school supplies necessary for the smooth running of the education process for young Palestinians despite the ongoing war. In this area of intervention, the association to which I belong also provided financial support for young people intending to pursue a university education. The third area of initiative focused on providing support and assistance to the most suffering and needy Palestinians through a variety of activities ranging from the distribution of hot meals to food parcels, hygiene kits, and even minimal financial assistance to meet basic living needs. This last aspect was made possible through the instrument of twinning between Italian and Gazan families, linking them up, so to speak, activities which overall involve the benefit tens, if not hundreds of thousands of Palestinians. These initiatives express the essence of our solidarity work, a spirit who aimed at fostering and raising awareness of brotherhood between the Italian and Palestinian peoples in order to jointly promote and develop cooperation projects and simultaneously raise awareness and publicly denounce the level of suffering endured by Palestinians under the occupation regime. This is a dimension that has always found us present in public demonstrations of solidarity under the banner of promoting unity or peace between peoples and in the name of justice and humanity. Chief Rabbi Ovadia Yosef, in an official and public statement, literally said, "Palestinians are cockroaches that must be squashed." In another statement, he says, "Palestinian children must be killed today as children before they grow up." While the Israeli government carries out the massacre against Palestinian civilians, the complicit support of the West has never failed, including that of the Italian government, always among the primary suppliers of war material and logistical support, as has always been amply documented by the UN Rapporteur for the Palestinian territories. The latest tragic events that have affected the very lives of the Palestinian people have further confirmed that there are two opposing fronts, marked by profound ethical, moral, and political divides. On the one hand, there are those who are constantly committed to safeguarding life, promoting social and human development based on justice and equality, aimed at mutual respect and the development of sincere relations of solidarity. On the other, the lords of privilege and power agitate bloodily, waging wars and genocide to this end, sowing suffering so great that even the deeds of the most ferocious criminals recorded in history pale in comparison. In conclusion, we as an association have made our choice. As Don Gallo said, when it comes to Palestine or the Palestinian people, you have to take sides. I sided with the oppressed. We too have made our choice and sided with the oppressed, with the victims, with the Palestinian people, with their demands for freedom and for the recognition of their legitimate and sacred rights. If logic, validity, and the dominance of international law are valid, we of the association, who have made solidarity, charity, and humanity the very reason for our existence and commitment against those who are committing a genocide aided by often silent and hypocritical accomplices, can only be proud of this commitment. Even though we are fully aware that this was only a drop in the ocean of the many pressing needs and emergencies that must be addressed in the Gaza Strip and in Palestine as a whole, which will certainly not be solved by the complicit rhetoric of false humanitarianism that the friends of the Israeli occupier have liberally spread in recent years. This avalanche of hypocrisy, however, has not minimally succeeded in addressing the real double standards practiced. The genocidal criminal is nevertheless elevated to the status of a defender of civilized and democratic values, and is therefore more or less openly supported in his actions. And on the other hand, the victim, the oppressed, who in their attempt to coherently follow the path of their own liberation, of those who have seen in this the seeds of a different and better future, are demonized, persecuted, and painted as terrorists. So if the practice of double standards applies, in which anyone who is on the side of humanity is defined as a terrorist, then I, gentlemen of the judges, am one. I hope that in this context, the logic of law will prevail over that of following the logic of convenience dictated by the real politic of the alliance system, and that for this reason there is still a light that wants to prevail over barbarism. Stay human. Mohammed Hanoun, President of the Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese. So, yeah, I mean, he's describing the charity work that he has basically been arrested for and charged with these crimes of funding terrorist activity. I mean, it's basic, fundamental charity work of providing, as he listed there, he says it's a drop in the ocean, but it is something significant.
And it's something that we've reported on before. He has been persecuted for before. This is not the first time that Israeli authorities have gone after him for the activities of the organization that he represents. And just that the juncture in the historical juncture at the moment means that it's found a right-wing fascist government that's all too happy to be pliant when it comes to these concerns, as far as it guarantees them a larger standing in the wartime industries that are to come. Because a thread that links all of these, when we talk about the militarization of police, the criminalization of youth, the denied environmental rights that regions all around Italy are facing, is that there is an incredible drive to war in the EU under the auspices of the NATO agreement to sign up 5% of the GDP for wartime industries,
which Australia is basically a part of as a, like an associate to the to NATO.
Well, we're fucking, I mean, we're part of Eurovision, so we might as well be part of NATO.
Well, let's link it back. I mean, obviously the whole AUKUS
deal. One slipped through there, didn't you?
Yeah, so no, the whole AUKUS deal, where, you know, the Australian government's made a significant down payment on subs that, if you think about it rationally, we may or may not get within 25 to 30 years, and the technology would have been superseded. That's the link. And obviously Pine Gap,
I mean, Matthew and I and some friends went and saw Earth's Greatest Enemy from the director, Abby Martin. And of course the whole team that went behind them to produce this two-hour documentary, which is quite powerful, and I recommend anyone go watch it. But David Sweeney of IPAN, the Independent and Peaceful Australia Network, was there as well to remind everyone that the AUKUS agreement costs about $33 million a day. That's just Australia taxpayer money. So when we talk about last week, we were covering the AU strikes. When tomorrow we talk, when we'll talk about tomorrow's strike by the ASU and council workers getting a better pay, unions, and more importantly, rank and file union members need to make the case to their unions that if the government is happy to spend $33 million a day on forced posture agreements that entrench militarism for Australia to be tied to the American Imperial Project, then we can very much demand that we redirect those funds into something useful, into creating a more peaceful Australia that represents all of us. As the activists from the No Tav but are doing in their region, and as advocates from all around the world, like Vittorio, you've got a snippet from Francesca Albanese that ties together a bit of the moment of roiling chaos that exists in Italy.
That's right. We've just got a short intervention from Francesca Albanese about the state homicide of Abdulrahim Fakir, which was last week, and we spoke about that last week.
Io sto ancora elaborando quelle immagini perché mi hanno proprio impressionato, nel senso che mi sembra una scena già vista altrove. Io vado ripetendo da mesi, se non anni, che c'è questo grandissimo rischio di israelizzazione della nostra società, dove si guarda ad Israele come modello di democrazia, dove sì, magari qualcuno vota, però si usano metodi repressivi, dove uno delle forze dell'ordine può ammazzare un civile indifeso. E l'altra cosa che mi ha fatto malissimo, e a questo forse non ero preparata, era il personale sanitario che avrebbe dovuto soccorrere e avrebbero dovuto fermare le forze dell'ordine e non l'hanno fatto, stavano tutti a guardare. A me preoccupa il rigurgito fascista di questo paese, sì, mi preoccupa. Mi preoccupa il fatto che non si capisca quanto questo momento di smottamento internazionale abbia bisogno di un'Italia forte, coesa, unita dalla Costituzione, che è il nostro minimo comune denominatore normativo, e anche la nostra bussola, e mi preoccupa vedere i busti di le statuette di Mussolini invece che di Pertini, come se niente fosse. Tutto questo mi preoccupa la violenza crescente, non solo ad opera della malavita, ma ad opera delle forze dell'ordine, quelle che dovrebbero proteggere la cittadinanza. E mi preoccupa un governo che passa leggi liberticide anziché attuare appunto la Costituzione.
You're listening to Radio Filef on 3CR, Radical Radio.
And yes, that was Francesca Albanese's intervento del the killing of Abdulrahim Fakir. But Matthew, you were going to mention...
Yes, there's a very important webinar hosted by APAN, and as well as Free Pastime Melbourne is promoting it as well, with Francesca Albanese on the whole issue of Palestine. Please go onto Free Palestine Melbourne socials or even APAN's website and register. You are encouraged to donate, and the funds will go to support Palestinians who are obviously in very dire need. So that's a webinar. I understand it will be recorded for those who register, but please do attend.
And you were saying something, Vittorio, off air, just interestingly, about the parallels between the AUKUS deal and the No Tav deal, how they're both driven by state interests in militarism.
Oh, and also the massive waste of public funds that does not help the people at all. The resistance to the No Tav is also because of the damage to the environment there, but the need for a high-speed railway just does not exist in this valley, the Val Susa, and getting from France to Italy. and there are often questions about the reasons behind it, you know, facilitating trade, and even, you know, a big part of the rail network in Italy is moving weapons that are made in Italy, the F-35, etc. But Margherita's got
a journalist,
yes. A piece from an Italian journalist here about it.
Yes, just published this week on Osservatorio Repressione. It's a piece by Linda Maggiori that I'm now going to read in Italian. La TAV è funzionale alla mobilità militare, non allo sviluppo del paese. So the TAV is helpful just for military mobility, as Vittorio was saying, and not to the development of the country. Sulla TAV Torino-Lione, no. Non chiamiamo l'alta velocità. L'alta velocità da Milano a Parigi c'è già, da un pezzo, ed è una meraviglia. 6 ore di comodo viaggio, 45 euro. A settembre ci andiamo con tutta la famiglia. Potrebbe essere migliorata, incentivata, ma c'è e passa su binari esistenti. Potrebbero migliorare i collegamenti anche regionali da Italia a Francia, ma la linea c'è. La TAV serve solo e unicamente alla military mobility. Un piano europeo che esiste da anni, ma ogni anno diventa sempre più insistente e minaccioso. La Commissione europea spinge per adeguare ogni infrastruttura logistica alla guerra, stanzia miliardi. Una volta fatto tutto, la guerra può scoppiare. Il Parlamento europeo voterà a breve. Informatevi. La TAV fa parte del corridoio mediterraneo, uno dei grandi assi di trasporto della rete europea TEN-T, che collega la penisola iberica al confine tra Ungheria e Ucraina. Far passare convogli fuori sagoma, militari, su gallerie dimensionate e carri armati da ovest a est, verso Ucraina. A Pontedera, La Spezia, Genova, in ogni paese ci sono opere e adeguamenti di porti, ferrovie, stazioni, binari, strade. Migliaia, centinaia di altre opere, magari più piccole, ma tutte per uno scopo, la guerra. È emersa il tasto rosso. Qualsiasi Stato lo può premere e le nostre strade e ferrovie si riempiranno di eserciti in marcia. I lavoratori civili perderanno tutele e saranno considerati cose come militari. Già tutto in preparazione. La TAV Torino-Lione per motivi commerciali e civili non ha senso. Magari una volta, ma poi si è capito che è un danno e un costo sproporzionato rispetto al vantaggio. Ora serve solo per una cosa. La guerra. Quando si parla di guerriglia, o meglio sabotaggio, anche se violento, contro questa grande opera, scriviamo esattamente le cose come stanno. La TAV non è un treno, non è un Frecciarossa o TGV. La TAV è military mobility, è guerra. The TAV is war. E se una volta l'anno, in pieno giorno, in un giorno stabilito e conosciuto dalla polizia, avviene un sabotaggio, chiamiamolo per quello che è, sabotaggio della military mobility. Può non piacere. A me il fumo nero non piace. Possiamo preferire altri metodi, ma chiamiamolo con il suo nome.
And that piece is important because, you know, even if maybe we don't fully agree with some of the analysis, the reporting that's been done and the kind of political pressure that's happened, for those that haven't watched it, is that this sort of long-standing campaign, long-standing civilian, civil society campaign has been organizing against this, has tried every single method against this, and during a popular march that they carry out almost every year, they decided that they would, a certain section would decided that they would attack some of the construction sites that have been rejected by the whole community, you know, a million appraisals and this environmental appraisals, and then this has been thrown out. And the thing for the media to focus on was that the violence of the protesters was somehow unacceptable and that the full weight of the law would fall down upon them, not that the constitutional grounds on which these protesters are carrying out their resistance is actually warranted. And we'll go now just to the press conference that they held after the protest with one of the veteran activists, Nicoletta D'Ozio, speaking, and then afterwards I'll give you a brief summary of the press conference as a whole.
Abbiamo indetto questa conferenza stampa perché quest'anno, decennale del Festival Alta Felicità, il governo ha deciso di regalarci delle primizie. Una primizia è quella di stamattina, dove è stato deciso di bloccare praticamente tutta la valle e tutte le vie di accesso ed uscita da e per Menaus con un ingente dispiegamento di forze di polizia e dell'ordine, non permettendo alle persone di defluire neanche di arrivare qua per alcune ore di tutta la mattina. Quindi volevamo denunciare un attimino questa situazione facendo parlare delle persone che sono Guido Fissore e Menico Detta Dosi a nome del Movimento Notav, Franco Olivero Fuggera, che è consigliere comunale del comune di Giaglione, e Matilde dei Giovani Notav. Darei la parola a Nicoletta, direi, per cominciare.
Allora, come sempre, l'alta felicità per noi è la felicità di lottare insieme in difesa del nostro territorio e non solo contro un treno inutile, costosissimo e dannoso, ma contro il modello di vita che sta sotto questo treno, che è quello della guerra agli esseri umani e alla natura. La nostra valle da 30 anni si sta opponendo e la nostra storia è una storia di resistenza popolare e grande, una resistenza che ha legato a sé altre realtà ed altre resistenze. E quindi il fatto di resistere è un fatto di dare a tutti la possibilità, l'esperienza e la speranza di poter vincere. Vincere per noi significa poter difendere questo mondo, questa terra che troppi vogliono devastare per gli interessi di sempre, che sono gli interessi del grande capitale, che sulla guerra agli esseri umani e alla natura fa il proprio presente e nega il futuro di tutti. Quest'anno più che mai l'alta felicità ha visto la partecipazione di giovani e di meno giovani. C'eravamo noi che ormai da 30 anni continuiamo questa lotta, ma c'erano anche i nostri figli e i nostri nipoti provenienti da tante parti, perché questa lotta dà speranza a tanti. Abbiamo praticato convintamente il diritto alla difesa anche sui cantieri. Ci viene imputata la devastazione del cantiere di Chiomonte. Ebbene, io vi dico che la devastazione noi l'abbiamo trovata giorno dopo giorno. E quindi il nostro dire no e no a quella devastazione che ha trasformato un luogo che era bello, era pieno di vita, vita umana, vita animale e bellezza, in un deserto di cemento, di strumenti di morte, per creare altra devastazione. Devastazione non solo ambientale, ma economica per tutto il paese, nel momento in cui stanno tagliando quelle che sono le spese fondamentali della sanità, della scuola, della vita comune delle persone. Soltanto rispetto a queste grandi male opere cercano e vogliono continuare a cercare i finanziamenti. La finalità di questa linea, partita come linea a servizio di passeggeri e poi di merci, in una realtà inutile, perché noi la linea storica ce l'abbiamo e lavora ormai a dire tanto al 10%, su di essa passano i TGV quasi vuoti, eppure questo quale nuovo motivo hanno trovato per dire che la linea è necessaria? Perché deve essere una strada, uno strumento per il trasporto di armi ed eserciti. Allora noi siamo contro la guerra, per cui per noi è un motivo in più per dire no, non solo a questo cantiere, ma a questo modello, a questi disegni che sono anche disegni dell'Europa, l'Europa di Maastricht, disegni dell'Europa della NATO. Il nostro no è un no convinto e lo ripeteremo sempre. E sappiamo che in fondo il mondo, la realtà degli ultimi è con noi e con noi continuerà a lottare. Grazie.
Okay, that was Nicoletta Dosio. The translated press conference will be available on the podcast page later tonight. Just before we say goodnight, our next film night as part of the Filler Film Club is on Friday, 14th of August at Democritus House. We'll be screening Pasqualino Sette Bellezze. Any info, any more info, you can follow us on filef_Melbourne on Instagram. Tamil Voice up next. And stay anti-fascista!
This is No Tav by Medium Beer.
Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Sulle barricate sventola la bandiera dei Notar. Sui mulini in Val di Susa, da vent'anni o giù di là. Mamma guarda, sono ancora qua a lottare con i Notar. Tra CS e bombe carta, i boschi non ci troveranno. Se la polizia carica, la Valsusa lotterà. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Sulle barricate sventola la bandiera dei Notar. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Sulle barricate sventola la bandiera dei Notar. Grida forte la Valsusa, che paura non ne ha. Sulle barricate sventola la bandiera dei